Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessandro Martini, che è assessore al Comune di Firenze. Ben trovato Alessandro, grazie per essere con
noi. Buongiorno a voi e a tutti buongiorno. Gli ascoltatori.
Allora, abbiamo fatto riferimento in apertura ai titoli principali dei quotidiani più diffusi in Italia. Sciogliere i movimenti neofascisti, così La Stampa di oggi. Fascisti, governo impreparato, Fatto Quotidiano, e ancora cortei, stretta sui violenti, Il Corriere. Sembrava strano parlare di questi argomenti, parlare come i fascisti che arrivano a occupare le prime pagine dei giornali italiani, eppure è successo. Manifestazioni violente, un attacco squadrista nei confronti della sede nazionale della CGIL, poliambulatorio occupato, insomma cose gravi, molto gravi, e ci si interroga, lo fanno diciamo i giornali di oggi, sulla visibilità e la presenza nel nostro panorama politico di questi movimenti estremisti, della contiguità con certi partiti parlamentari, insomma presenti in Parlamento, e dall'altra parte anche l'impreparazione del governo. Questo è stato messo in risalto non solo dai giornali di destra ma anche dal Fatto Quotidiano, governo impreparato. Ecco, noi ascolteremo più tardi anche Daniele Calosi, che è il segretario generale della FIOM CGIL di Firenze, ma intanto un parere di Alessandro Martini. C'è stata una impreparazione, non lo so, qual è la tua...
Dunque, io credo che più che impreparazione da parte del governo e delle forze dell'ordine rispetto a queste vicende sia stato forse una sottovalutazione, ma direi più correttamente una voglia di mantenere un profilo tranquillo, basso, rispetto a delle manifestazioni che avrebbero dovuto avere il carattere della pacificità, diciamo così, perché non dimentichiamoci che la manifestazione di sabato non era prevista, era previsto soltanto un sit-in, una sosta diciamo prolungata per manifestare, come altre volte hanno fatto, da parte degli assertori del no vax e no green pax, ovviamente. La cosa è degenerata, l'abbiamo visto tutti, non casualmente è degenerata perché ci sono infiltrate forze non marginali ma a quel punto sostanziali, che hanno voluto dare una dimostrazione di forza, di impunità, di violenza, che non a caso ha preso di mira alcune realtà che sono strategiche e nevralgiche. Pensiamo alla CGIL, vedi questione lavoro, e pensiamo all'ospedale, vedi questione salute, con due però elementi differenti, se mi è consentito. Vorrei entrare un po' nel merito. Cioè, certo. Da una parte ci sono stati proprio dei capi delle organizzazioni che si richiamano al fascismo e quindi sono organizzazioni neofasciste, che non dovrebbero neanche essere a detta della nostra Costituzione, perché è la nostra Costituzione che vieta la ricostituzione del Partito Fascista, si sono volutamente fatti vedere e impegnati in un atto gravissimo e deprecabile in maniera totale rispetto a un'organizzazione che è la più grossa organizzazione della tutela dei lavoratori e del lavoro in Italia. Dall'altra parte, e questo non è meno banale, l'episodio è stato costruito in maniera differente, perché uno di questi violenti, che era stato portato in ospedale, ha chiamato i suoi correi perché lo andassero a riprendere, e con tutti i sistemi anche violenti, e questo ha causato l'aggressione in ospedale. Questo vuol dire che c'è una rete di persone che sicuramente ormai pensano di poter fare ciò che gli pare e di farlo anche in modo violento, e questo è ancora più grave. E su questo dobbiamo ragionare, sì. Perché uno Stato democratico ha bisogno di assicurare certamente la libertà di pensiero, di azione di tutti, ma anche la fermezza su un rispetto di regole che devono essere, in questo caso, rispettate da tutti.
Allora Claudio.
No, mi colpisce, io non avevo mai letto un pochino le biografie di Castellino e di Fiore, ma
sono personaggi noti, notissimi,
appunto, sono dirigenti però, di Forza Nuova.
Però questo vuol dire che a un certo punto sono anche molto coperti, perché voglio dire, Fiore sì, Fiore praticamente, che è stato proprio il fondatore, è stato molti anni in Inghilterra, a Londra, addirittura aveva un mandato di estradizione e Londra non l'ha mai mandato, quindi lui è rimasto lì, addirittura ha fatto un imprenditore con fior fior di milioni. Quindi io credo che queste persone siano anche coperte, perché non è possibile che non riescano a vivere tranquillamente, a eludere per esempio la condanna del 1985 dalla Corte d'Appello di Roma e rimanere per associazione sovversiva e banda armata. Quindi sono le soldi. Quindi su questo bisognerebbe fare chiarezza.
Allora, noi sicuramente ci aspettiamo che emerga anche qualche dato di chiarificazione su questi temi, vero Alessandro?
Certo,
Martini?
Certo, devono arrivare dei chiarimenti e devono arrivare dei punti fermi, forti, perché la democrazia è fatta anche di momenti in cui si deve dettare una linea che sia a garanzia di tutti, veramente di tutti. E questo credo sia lampante, sia... Io non sono preoccupato per un ritorno di fascismi di vario tipo, però sono preoccupato perché ho la certezza che il nostro paese sia forte da questo punto di vista e ha i suoi antidoti necessari, però non dobbiamo sottovalutare, questo no, assolutamente.
Riprendiamo la nostra conversazione con Alessandro Martini, assessore al Comune di Firenze. Abbiamo accennato poco fa alle manifestazioni eversive che si sono svolte a Roma. E insomma, tutti i dubbi che rimangono adesso dopo quello che è successo, però ci sono anche altre situazioni non lontane da noi. Vedo sul Corriere un articolo di Francesca Basso: Varsavia, sfila il popolo che sceglie l'Europa, 100.000 in piazza a Varsavia, nonni e nipoti, genitori e figli uniti da un solo slogan: io resto in Europa. Ma cittadini polacchi di tutte le età hanno manifestato anche in altre 30 città del paese per ribadire l'appartenenza all'Unione Europea e protestare contro il governo nazionalista ultraconservatore guidato dal premier Mateusz Morawiecki, se lo pronuncio correttamente, del partito Diritto e Giustizia di Kaczynski. Le scelte del governo stanno facendo crescere il rischio di una Polexit, cioè l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. Alessandro Martini, questo è un articolo che troviamo sul Corriere di oggi, poi l'altro sul Libano, ma ne parliamo fra un attimo. Un commento tuo su questa vicenda e anche sulla reazione dei polacchi?
Rapidamente, credo sia una situazione da prendere con molta, molta attenzione da cittadini europei, perché questa manifestazione di Varsavia ci dà la misura di quanto il disagio sia forte in mezzo Europa rispetto alla tentazione di ritornare indietro, se così si può dire, a nazionalismi e rigurgiti di populismi nazionali sempre forti, e quanto invece ci sia il bisogno di un'Europa che sia vista sempre più per quello che è, cioè l'unica possibilità che abbiamo per dare un futuro al nostro continente è quello di rimanere uniti, legati e camminare sempre di più insieme, allinearci su posizioni di sviluppo e di apertura, di accoglienza, che in qualche maniera è da coniugare con lo sviluppo. Si sta vivendo in Polonia, ma lo si sta vivendo anche in tanti altri paesi, soprattutto dell'area est del continente, della Comunità Europea, questo disagio forte che dura ormai da decenni, potremmo dire, di una situazione che ha mandato al potere personaggi che sicuramente sono con gli occhi rivolti all'indietro e non con gli occhi rivolti in avanti, e che però ha bisogno, perché la gente lo vuole, di trovare tutte le ragioni possibili, anche con i sacrifici necessari, per rimanere legata al continente e alla Comunità Europea. E io vedo un grande problema che è da ricondurre anche al nostro paese in questi giorni. Chi ha vinto, chi ha perso le elezioni di domenica scorsa, questo è importante verificarlo, ma non si è parlato quasi per niente del tantissimo astensionismo. Ormai si va a governare una città, un paese, una nazione con la minoranza della minoranza. Questo è brutto, e questo succede anche in paesi dove, appunto, non andando a votare, non impegnandosi civilmente, civicamente, non partecipando in quella partecipazione attiva che dovrebbe esprimere davvero la volontà popolare di tutti, poi ci si trova queste conseguenze.
Allora, abbiamo pochi secondi a disposizione, solamente per segnalare un altro bel reportage sulla stampa: nel Libano, piegato da buio e povertà, non ho 5 centesimi per un tozzo di pane. e l'apertura di questo articolo di Francesca Mannocchi, hanno rubato i nostri soldi, i risparmi di una vita. Perché le persone restano in casa passivamente? Perché nessuno scende più in piazza a manifestare? Abbiamo perso tutto e nessuno si ribella. Queste sono le parole di una delle persone interpellate.
Insomma. Io mi ricordo che il Libano era un grande paradiso, un paradiso fiscale.
E allora possiamo dire che in Polonia c'è una reazione molto positiva, no? La gente scende in piazza. In Libano è persa la speranza.
Questo è importante da valutare, sia per quanto riguarda la Polonia in positivo, perché vuol dire la gente ha ancora il coraggio di reagire, è una popolazione forte, orgogliosa, e sia purtroppo per quanto riguarda il Libano, dove dopo decenni di saccheggi di ogni tipo, politico, economico e anche militare, cioè dove si è fatto del Libano, dalla Svizzera del Mediterraneo si è fatto del Libano veramente la pecora nera, con le sofferenze in mani che stanno vivendo tanti.
E in Libano vivono 1,5 milioni di profughi siriani.
Certo. E questo è un dramma. Dovremmo riflettere di più su questi temi e non trattarli soltanto ogni tanto perché qualche articolo di giornalisti illuminati ce lo fa ricordare. Quindi io credo sia importante questo fatto.
Alessandro Martini, torneremo su questi argomenti naturalmente a proposito di questo popolo veramente al buio, in senso letterale ma anche in senso metaforico. Intanto grazie per essere stato in nostra compagnia.
Assessore, grazie a voi, buona giornata.
A risentirci, a presto.